Prego.
Io ho un grandissima difficoltà a intervenire perché il discorso di stamattina è totalmente spezzante. Devo ringraziare il relatore perché ha portato avanti degli argomenti che sono molto controcorrenti rispetto all'opinione pubblica.
Tutto merito suo.
Per cui diventa anche difficile interloquire rispetto
a me. Eravamo
abituati a bianchi e neri, che è il classico modo di far politica in Italia, e l'uso della materia grigia sembra che sia diventato uno sport assolutamente di novità. Quindi apprezzo lo stimolo a rimescolare un po' le carte e a provare a ragionare con temi, con schemi, fuori dagli schemi, e questo è l'aspetto positivo. Quello che è il limite della sua proposta, se io penso anche a quelle, i ragionamenti li filtriamo anche attraverso le nostre esperienze personali.
Certo.
E allora, mentre su aspetti di macroeconomia e cose di questo genere non riesco assolutamente ad avere un'opinione da contrapporre o da dire mi va bene o non va bene, ho ascoltato con molto interesse questa cosa, mi rendo conto che anch'io che Monti non è proprio tanto amico mio, perché credo che prima o poi ci arriva conto anche a noi, anche se noi ci siamo considerati, parlo da pensionato, un'isola felice in questa situazione, ma penso che il conto stia già per arrivare, a questione proprio di settimane, credo. La questione su cui più interessante stimolare le prospettive, cosa si può fare. E quando lei ha citato il discorso cooperativista, se da un lato lo trovo stimolante e interessante perché dovrebbe significare una riappropriazione del sociale, di tanti settori, se però lo coniugo con la realtà cooperativistica, io ho avuto, ahimè, una esperienza professionale in quell'ambiente, io ci scambio
da dimenticare.
Infatti ho trovato l'unica lettera di licenziamento che ho vissuto nella mia vita è stata in una cooperativa da un presidente amico, il quale sostanzialmente ha scaricato su di me colpe sue. Secondo me perde 2 miliardi all'anno in una cooperativa, perché è stato fatto offerte, poi con chi gli ha subiti i soci, chiuso la parentesi personale. Dico, qual è, può essere la prospettiva sulle basi attuali delle cooperative? Perché le cooperative che conosciamo, secondo me, hanno due limiti grandi, le dimensioni in qualche caso in cui l'aspetto cooperativistico è assolutamente alla fine assente, nel senso che è una maniera elegante per sfruttare la gente, con il famoso regole interno, statuto interno, poi non ti pago le ferie, te ne pago un pezzo, cioè facciamo economie di scala, con il consenso del sindacato. Nel caso, torniamo sulle esperienze personali, uno dei tre sindacati nella CISL, in cui anche ho militato per tanti anni, era il proprietario di questa cooperativa, quindi andava bene tutto. Nel momento in cui secondo soci andavano a reclamare dei diritti all'esterno, la CGL era assente perché diceva questa qui è roba degli altri,
è roba bianca,
è un campo non mio, quindi come tutti noi hanno le scatole nel campo mio, io non vado, non voglio interferire nel mio, ma quindi quale può essere la prospettiva? Le altre esperienze che ho vissuto incidentalmente sono le cooperative sanitarie di CL Lombardia, in cui in due esperienze sempre familiari, quasi su questa, ne ho viste di tutti i colori,
certo.
E quindi di conseguenza è quanto c'è di possibile, di credibile in una cosa di questo genere, non c'è un discorso purtroppo utopistico da questo punto, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, che poi sono ripetere. Le idee sono molto belle, molto interessanti, ma poi quando le scontriamo, le intrecciamo con la realtà, ahimè.
Guardi, questa domanda che mi fa lei è fondamentale, perché è una cosa su cui io penso da molti anni. Io mi sono occupato di impresa cooperativa, di cooperative dal 1975, quindi è una vita. Sono socio onorario della CMB, Cooperativa Mutatore Braccianti di Carpi. uno socio onorario della Federazione Trentina delle Cooperative, sia il mondo rosso, che sono amico di Scheffi da una vita, che anche lui è uno dei presidenti a vita, ma è un uomo molto per bene, molto bravo. Penso che però anche lì dobbiamo giungere a delle riforme radicali. Le faccio un esempio. Anzitutto da un'esperienza personale drammatica che ho avuto l'altro giorno. Sono andato a fare questo dibattito con questo Sadun, questa strana organizzazione che si chiama Faro, che è una società di trading di commodities che c'è a, dove può essere in Valtropia, no? Ci sono questo Canfarm, insomma, che è una società molto che offre servizi alle imprese che lavorano con minerali non ferrosi, che disegnava le variazioni di prezzo, no? E c'era questo riunione che fanno ogni anno, non lo sapevo, durava due giorni, non avessi saputo mi sarei fermato perché ieri c'era appunto tutta la giornata. Però comunque alla fine io ho parlato, volevo anche parlarsi prima di una tavola rotonda con questi imprenditori della Valtrompia, tra cui c'era uno del Banco di Brescia. Io non ho detto, no, io vorrei parlare dopo questi qui, perché io quando vado a queste riunioni imparo, più che perché è talmente rara la possibilità che hai di sentire parlare la viva voce di persone che lavorano, di cose tecniche, di cose non di cose ideologiche, che è vero, io mi faccio una marchetta, mi faccio dare due soldi anche perché sono ricchi, chi mi hanno anche regalato un paio di gemelli che non porterò mai, ma comunque so. Però fatti proprio dall'Altrompia, no? Proprio da robe enormi, lucidanti, no? Ecco, bravo. Da Berlusconi. Mi ha colpito che quando ha parlato quella della banca, del Banco di Brescia, mi sembrava di parlare, cioè, come se parlasse Passera, quando era banchiere, come se parlasse, appunto, Profumo prima della passaggio rapido con i 40 anni. E alla fine io mi sono detto, scusi, ma lei non è il direttore di una banca popolare? Gli ho chiesto. Questo è il batto. Ho detto, voi avete 70.000 soci e 140.000 azionisti, perché io le cose le so. Ma scusi, lei viene qui in un posto dove ha sentito tutti gli interventi della gente che critica le banche, lei ha difeso le banche tocco senza dire, ma io sono una banca popolare. Certamente non lo può fare perché ha tradito il suo spirito di banca popolare, perché lei si sta comportando come una banca capitalista. Cosa gli diceva questo? Non posso darvi i crediti perché sapete, noi abbiamo dei razio, cioè, tutta la solita cosa dell'EBA. Noi dico, scusate, voi siete sottoposti all'EBA perché prima avete fatto degli investimenti in asset tossici terribili, avete avuto delle perdite spaventose. Se non li aveste fatti non sareste in questa condizione qui, non avreste dovuto ripatrimonializzare. Allora, lei ha completamente ragione, le cooperative della CDO, c'è di tutto, ma c'è anche delle robe che non sono neanche più cooperative. Io poi ho le mie idee, io ho amato molto Gino Giugni, gli ho voluto bene personalmente, però l'unica volta che mi sono scontrato proprio fortemente con lui, ma io allora non ero nessuno come adesso, e io non sono d'accordo sul socio dipendente. Il socio è socio, non è dipendente. Cioè il fatto che c'è una cooperativa che ha dei soci, poi ai soci si applica il contratto di lavoro. Ma che cazzo è allora lì? I teorici dell'impresa cooperativa, i fondatori, si rivoltano nella tomba. Se tu sei socio, devi dividere o con ristorno, devi fissarti una quota dell'utile. Ma come sono andate avanti le imprese cooperative in tutto il mondo? Con l'autosfruttamento cooperativo. Un sacco di cooperative non si pagano lo stipendio per andare avanti, ma però deve essere una decisione del socio, fatta sua.
L'ho fatto io,
perché sennò avreste chiuso, no?
Prendevo 800.000 euro.
Va bene. Ma questa è la norma in tutto il mondo. Certo che quando tu porti il sindacato nella cooperativa, sul socio, io posso capire che cooperative fanno lavori temporanei e quindi hanno dei soci e dei dipendenti. Sui dipendenti ci deve essere il sindacato, perché non c'è bontà cooperativa, devono essere difesi. giusto? Ma io quello lo vedo già un vulnus della teoria della pratica cooperativa. Perché? Perché dimostra che c'è una differenza di potere enorme. Come io sono socio, mi devo far difendere dal sindacato, ma sono io il padrone. È un'imprenditorialità collettiva. Aggiungi, come sapete tutti bene, quando poi ho cooperative come la CMC, come la CMB, come alcune cooperative trentine che hanno 2000 soci dipendenti, allora tu devi fare in modo di avere delle assemblee di cantiere, delle assemblee. Io ho lavorato tanti anni quando c'era. Adesso però naturalmente cosa vuoi? È prevalso anche lì, no? L'ethos neoliberista. Se tu parli con questi presidenti delle cooperative, la loro aspirazione è essere ricevuti in Confindustria. Cioè, capisci? Cioè, si è persa l'autonomia. Cioè, i valori, 2012, anno internazionale della cooperazione, ma ve ne state accorgendo? Non frega più cazzo a nessuno. Ma in India invece lo fanno, perché lì è ancora lo Stato, salvo dove le aree dove erano portati i laburisti, ma adesso gli induisti sono un partito nazionalista, fanno delle cose terribili, ma creano delle grandi cooperative che sono ancora movimento sociale. Abbiamo avuto delle responsabilità anche noi, perché abbiamo insistito su queste cooperative: dovete avere l'efficienza e l'efficacia, dovete comportarvi come impresa, tutte cose giuste, ma forse abbiamo dimenticato che lo spirito della cooperazione è essere un'impresa morale e quindi non deve essere gestita come un'impresa capitalistica. Ciò lo fa uno sforzo enorme, perché come dimostrano i tempi, il popolo tende a essere gregario. Chiaro, diciamo, la maggioranza delle persone si sentono come individui, mentre solo noi pensiamo che siano persone, ma perché abbiamo la fede. Ma la maggioranza delle persone si comportano come degli individui, cioè senza autonomia morale, e quindi seguono. Quindi ha ben ragione, e anche lì è un campo di battaglia. Io però vedo molti giovani che si avvicinano al mondo cooperativo, fondano cooperative nuove. Io per esempio comincio a diventare un sostenitore del principio della porta chiusa. Cooperative di consumo a porta chiusa. Vendo solo ai miei soci. Venderò meno, venderò solo certi beni, farò solo una cosa alimentare. Però non ho questi soci che non esistono, che non vengono alle assemblee, che non decidono. Cooperative di produzione lavoro, io questa è stata sempre la mia polemica contro la cooperazione rossa. Il gigantismo forse non va bene, è meglio la cultura bianca da questo punto di vista. Probabilmente tu quando cresci di certe dimensioni, santi Dio, la dimensione ti condiziona, no? Poi sui processi democratici, ecco. Quindi no, lei ha perfettamente ragione, io sono d'accordo con lei. Questo spiega come anche qui c'è bisogno di uno sguardo apocalittico, non di accettazione dell'esistente. Anche il mondo cooperativo, ripeto, 2012, anno mondiale della cooperazione, in Italia le cooperative trentine, io mi sono rifiutato di andare, sono andato a un seminario molto più modesto a Riva del Garda, non ho preso nessuna marchetta, questo mi è un po' dispiaciuto che non mi hanno neanche dato un pacco di prosciutto, però non importa, sarà per un'altra volta. Ma hanno fatto a Venezia all'Hilton Fortune un convegno mondiale, ho chiesto a Delai, ma quanto costa? Il presidente ha detto, ma cosa vuoi che sia? Un milione di euro. Cazzo, un milione di euro per fare un convegno? Perché abbiamo invitato questo, 2000 invitati. Ma
no, allora, e non ne ha neanche dato un po'.
No, ma io non sono andato, mi sono rifiutato. C'erano i vari Zamani e compagni, ecco, no, diciamo i professionisti dell'economia civile. Quindi non va bene, si è creato, però questo, ma non c'è niente di perfetto. Però quel principio, come dice la Caritas in Veritate, questo è ciò che noi dobbiamo battere per affermare. Thank you.